Il nostro appuntamento è con Aurelio Picca, che oltre ad essere un amico è sicuramente uno degli scrittori di razza che gira per l'Italia, uno degli scrittori di razza migliori che secondo me gira per l'Italia. Forse qualcuno di voi lo conosce o ha anche già letto alcuni suoi libri. Io lo ringrazio di essere venuto con noi oggi. È fresco, fra l'altro, dall'esperienza della pubblicazione e anche della discussione abbastanza feroce intorno a questo suo libro che ho letto, che mi sembra molto bello, che si chiama Via Volta della Morte, pubblicato da Rizzoli. È un giallo, un noir, un viaggio nelle viscere di una città che è Urbino, presa nel suo aspetto più buio e anche più vitale. Io vorrei che lui ci raccontasse innanzitutto, così per dare l'avvio alla chiacchierata, alla discussione, ci raccontasse innanzitutto come ha lavorato su questo libro, perché io so che, siccome ci siamo incontrati anche casualmente in Viale Ceccarini a Riccione un giorno, io so che lui è andato molte volte a Urbino, è stato lungo tempo a contatto con questa realtà per poterne parlare in questo romanzo. È un romanzo molto duro, molto forte, ambientato nella Urbino di oggi, in una Urbino studentesca, o meglio dove l'università, come chi conosce questa città lo sa, ha una grande parte, sia come peso da tanti punti di vista, ma anche come presenza di giovani, e questa città con un'enorme storia e anche con un enorme segreto, un enorme possibile fondo, sottofondo oscuro. In questo senso il romanzo di Aurelio è dedicato a Urbino, ma è qualcosa che si attaglia bene all'Italia. Urbino è una città esemplare in questo senso, e in realtà mi ha colpito molto il modo con lui ha costruito e ha fatto questo romanzo, perché primo non ha avuto paura di niente, e questo è dal suo vista la domanda che volevo fargli di partenza, cioè se ha avuto paura di qualcosa, come ha fatto a superarla, perché è una storia che fa paura. Se chi lo leggerà vedrà che è una storia che fa paura, sia l'oggetto della storia, il fatto che succede, il contorno, i personaggi, le relazioni che sono intorno a questo fatto di sangue, ma è una storia che fa anche paura raccontarla, secondo me, non solo l'oggetto raccontato, ma su questo puoi dire a lui. Dicevo appunto, è un'esperienza secondo me anche abbastanza esemplare. Io ho voluto che lui venisse, lo ringrazio del sacrificio che ha fatto, perché mi ha colpito, dicevo, questo suo modo di affrontare il romanzo, per quello che so io, perché è vissuto a Urbino, è stato lì. È acceso. C'è. Dopo che parlo per 20 minuti, dire puoi accendere i microfoni, come dargli dell'idiota, eh? No, è che sono microfoni difettosi. Quindi non hai capito niente di quello che ho detto fino adesso.
Non si sente bene.
E dicevo appunto, secondo me è un modo esemplare di lavorare, ma su questo poi lascio la parola a lui. Allora, io ti volevo come questione, una è questa cosa qui del non aver paura di raccontare, sì. Perché tu qui tocchi delle cose, metti in scena delle faccende molto dure, molto forti. E l'altra cosa è che proprio su il lavoro che hai fatto, che tipo di fatica ti è costato.
Ti ringrazio, no, buonasera. No, è molto. Io penso alla paura e dopo ci penso, è vero, è un libro veramente come ho fatto a non avere paura. Ora che tu me lo dici io ti ringrazio, perché è così, è pazzesco, infatti è pazzesco quanto io sia ingenuo, no? Quanto io sia votato a voler dire tutto ciò che penso in termini letterari, no? E poi è anche difficile adesso dire, non so, però adesso ci proviamo, però questo mi stupisce, sai, Davide, quello che hai detto veramente è terribile. Questa, pensa che Vincenzo Pardini, questo mio amico scrittore che conosci anche tu, mi ha detto non tornare più ad Urbino, perché c'è questa linea che viene dal nord, perché pare che i Montefeltro venissero dalla Germania, che taglia lì questa negatività, e se ti prende, perché tu hai destato un armigero, un cavaliere in armi con tutta la sua armatura, tu l'hai ridestato. Però c'è da dire che sono accadute delle cose molto curiose. Primo, io avevo bisogno, e questo l'ho pensato dopo, di staccarmi dal mio grande romanzo privato che era stato nel 2003 Sacro Cuore. Io dico privato perché io ho scritto sempre dei libri privati, cioè dei libri insomma, per accorciare il discorso, nudamente autobiografici, tenendo però fede ad una rotta intransigente sulla, appunto, sulla linea della letteratura. A un certo punto forse io mi volevo staccare da questo, però la verità riguarda i miei istinti, i miei talenti, diciamo, che non sono propriamente quelli dello scrittore, ma sono quelli dell'uomo, Aurelio Picca. C'è da dire che io, fin da ragazzo, sono stato un viaggiatore, dico io, cimiteriale, cioè italiano, no? Perché cimiteriale italiano? Per i brevi spostamenti, perché l'Italia è tutta vuota, perché l'Italia sulla dorsale appenninica è carica di tombe dei popoli italici, ecco perché viaggiatore cimiteriale. E un viaggiatore, dirò, per ragioni culturali, andavo in giro per conoscere, per stupirmi, per cercare dei luoghi che mi appartenessero. Quindi mettevo il mio pilota automatico e in una deriva psicogeografica andavo in cerca di luoghi. Ad Urbino invece scappavo. È stata una delle poche città italiane, insieme però a una città non italiana, cioè a Salisburgo, che mi ha fatto sempre fuggire. Io stavo lì 2 ore e poi andavo via. Era proprio come quando si dice quella persona mi è antipatica. Siccome io i luoghi, le città, le case, ma soprattutto le città, le intendo meglio delle persone, perché mi sento più libero, con le persone ho maggiore discrezione, maggiore educazione. Ecco, a un certo punto Urbino mi era immediatamente antipatica e fuggivo via senza però coglierne il motivo. Dopo molti anni io pensavo di tornarci più, primo perché vivendo a Roma è molto difficile, bisogna fare prima un tratto autostradale fino a Orte, poi prendere la E45, poi deviare dopo Bosca, Gubbio, poi risalire sulla parallela dell'antica Flaminia, quindi ficcarmi in mezzo a quella porzioncolo di terra che poi per riprendere Firenze bisogna andare a Bologna, insomma, no? Ecco. E poi perché a un certo punto, per pura casualità, io torno a Urbino. E per pura casualità un amico scrittore mi chiama e mi dice: guarda che io per la Mondadori sto mettendo su un'antologia di gialli di non giallisti, perché io non sono un giallista, io non ho mai letto gialli in vita mia se non I padri del nero, I padri del giallo italiano, Scerbanenko, un po' Simenon, ma non di Maigret, ma il Simenon romanziere, no? Ecco. Sai, perché con Mondadori stiamo mettendo su dei gialli scritti da scrittori non giallisti, da personaggi che vengono da mondi diversi da quello della letteratura. Io cammino per via Vittorio Veneto, a destra leggo Via Volta della Morte. Dico, questo è il titolo del mio racconto. Scrivo il racconto e lo consegno alla Mondadori. Però mentre scrivo io capisco delle cose della città. Allora richiamo la Mondadori, mi faccio ridare quel racconto che nel frattempo ho capito che poteva essere un romanzo, ne scrivo di corsa un altro e questo me lo tengo e incomincio ad abitare ad Urbino. E che cosa scopro? Scopro che Urbino è una città chiusa, concentrazionaria, è chiusa nel volto del suo padrone, Federico da Montefeltro, capitano di Ventura nel Rinascimento, quello che ha costruito Palazzo Ducale, il palazzo in forma di città, come diceva Baldassarre Castiglione, e aveva costruito questo palazzo che è uno dei templi, diciamo così, del Rinascimento italiano. Scopro che Federico da Montefeltro ritratto da Piero della Francesca, questa famosa faccia, no? Questa qui, ve la ricordate, no? Questa è il negativo, quella lì a colori, no? C'ha questa veste di porpora, no? Ecco. Sulla sinistra è perfetta, però scopro che la destra non è stata mai neppure abbozzata perché era sfregiata. In un duello nel 1400 erotti perdo un occhio, parte della mandibola, e incomincio a capire che questo volto è Palazzo Ducale, e se tolgo il volto di Federico, cioè Palazzo Ducale, Urbino sparisce, non esiste più. Diventa inferiore a Recanati, diventa inferiore a San Severino Marche, diventa inferiore a Porto Recanati, diventa inferiore a Macerata, torna ad essere un povero e triste villaggio marchigiano. Tutto è nella faccia del suo condottiero. Scopro anche altre cose, che questo uomo, come tutti i signori di quel tempo, a parte il mio amico, no, letterario, il conte di Carmagnola, che è l'unico capitano di ventura onesto nella storia dell'Italia, ucciso dai veneziani per onestà, gli altri sono tutti dei sanguinari, perché loro hanno fatto i loro giochi, non i giochi dell'Italia, combattendosi, rigando proprio quel territorio, quel suolo dove io incomincio ad abitare, cioè il Montefeltro che confina con la Romagna. Proprio quella è una zona come il triangolo delle Bermude, è lì lì che si sono combattuti, e lui ha fatto la sua grandezza con il sangue dei suoi nemici. Quindi incomincio ad interessarmi delle sue origini, e scopro che le sue origini, come si diceva una volta, sono doppiamente bastarde, perché nasce fuori, come si diceva una volta, da un matrimonio legale. La madre pare che poi fosse non una nobildonna, ma una donna di male affare. Pare che lui non l'avesse concepito neanche con suo padre padrone di Urbino, ma con uno dei tanti frequentatori. E pare che è lui stesso che arma la congiura per far uccidere il figlio erede legittimo per prendere il suo posto. Poi mi accorgo che questo palazzo, Palazzo Ducale, è la sua faccia magica, enigmatica. C'è una parte nel sole e una parte nel buio, la parte dell'oscurità, la parte dell'ambiguità. Come tu, se voi andate ad Urbino, potete fare questa prova, ed è così: da una parte il palazzo sembra un carcere, dall'altra parte ha questa facciata con i torricini che sembra una roba di cappelli di maghi. Se tu lo vedi dall'alto sembra una roba aerea, se lo vedi dal basso diventa un'altra cosa, cioè è un volto prismatico che gira continuamente e si trasforma continuamente. Però mi accorgo anche di altre cose sociali, antropologiche, che sono la verità. Se io sono un po' tocco di mente con la eccessiva visionarietà, però poi c'è la realtà che mi conferma. Primo, questa ambiguità del volto io la ritrovo anche nel particolare tessuto sociale della città, perché la città vive una sua particolare schizofrenia, cioè è divisa tra il mondo antico del villaggio marchigiano di Urbino, che vive ancora nel ricordo del suo padrone vissuto sei secoli fa, Federico da Montefeltro. Infatti, se agli urbinati io di giorno in giorno gli chiedo: questa piazza chi l'ha fatta? Il duca. Questo palazzo chi l'ha costruito? Federico. Questa strada chi l'ha progettata? Il duca Federico da Montefeltro. Come se stessero parlando del sindaco di oggi, dell'imprenditore di oggi, del mecenate di oggi, e invece stanno parlando di un uomo vissuto sei secoli fa. Ecco, questi così legati al passato, e l'università che ha avuto il suo secondo principe in Carlo Bo, una università che vive di studenti e che vive grazie agli urbinati, odiandoli, e gli urbinati vivono degli studenti e dell'università odiandoli, e tutto però è normale, tutto sembra civile. Poi vai a vedere dietro la facciata, le case sono state tutte svuotate, hanno costruito tanti loculi, tante stanze che si affittano a 200-250 euro, tutto in questa prospettiva di apparente lindore ed equilibrio. Vengo a scoprire nel mente scrivo che qualche anno fa una portiera dei collegi costruiti da Giancarlo De Carlo negli anni 60 e 70, che erano il non plus ultra dell'architettura post-razionalista di quegli anni, ora sono diventati dei lager. Infatti gli studenti li chiamano bracci, come i bracci dei penitenziari americani della morte, di Folsom. Perché? Perché oramai sono in un degrado assoluto, sono frequentati non più dall'intelligenza, la futura intelligenza dei figli della borghesia romana e meridionale, sono frequentati sempre da ragazzi più poveri e sempre più del sud. Lì di notte si rubano le cose, si sfondano le porte, entra droga, i vigilantes vanno armati. E soprattutto qualche anno fa in questa cittadina modello hanno ucciso barbaramente, poi scopro a martellate, una portiera del collegio. Ma un'altra cosa manca, ed è la verità. Antropologicamente scopro che Urbino, voglio dire geologicamente, è combinata in una certa maniera. È una città vicinissima al mare, perché Pesaro sta a 30 km scarsi, 20 minuti di viaggio in auto, eppure è in montagna. Non c'è un ristorante che fa il menù con il pesce, sembra una città 2000 metri dentro le Alpi. Scopro che, siccome è su una collina di mezza montagna e intorno a questa specie di piccola cordigliera di colline che si chiamano Cesane, il buio della notte di Urbino non ha un baluggimento, la sua campagna è nera, non c'è una luce, perché è come se queste colline la proteggessero da ogni luminescenza che comunque anche la notte ha, che comunque anche la campagna ha. Quindi dico, è il luogo giusto, non solo come fondale, ma anche come direbbero ora i cultori del New Age, come energia per scrivere un romanzo che sia un romanzo che tiene conto delle lotte intestine dell'Italia del Rinascimento, che si allungano ancora sul presente e che determinano anche la vita di piccoli balordi, di piccoli studenti che alla fine si ritrovano a uccidere e a fare cose che tutto il mondo, insomma, che tutta la realtà italiana e non solo conosce. Questa è la genesi del libro.
Tu credo che sei capitato la prima volta, cioè la prima volta per che ha dato avvio al romanzo per caso a Urbino e lì per altre faccende, e sei stato raggiunto dall'invito alla telefonata. Poi mentre raccontavi hai usato più volte, quasi in maniera ossessiva, il verbo mi accorgo, no?
Sì.
E quindi è un libro che è venuto su per stupori, insomma, sì. Per, no? Per meraviglie di qualcosa di,
sì,
di,
ma anche, no? Per sopportazione, è un libro che mi ha fatto stare molto male, ma voglio dire, quando io dico questo non è per un surplus di drammaticità, perché poi mi sembra che le mie cose sono sempre vitali. Io voglio, come dire, voglio mettere a riparo i probabili lettori di questo libro che ho di fronte, per dire, non è, è un libro tragico ma non drammatico, nel senso che è un libro vitale, non triste, no? Perché uno dice oddio, no, la verità è che a un certo punto io ho avuto, per esempio, ho avuto l'orticaria per un anno. Io sono convinto che è lo stress di questo libro, perché questo libro, io ho dovuto costruire una struttura, un intreccio ad arte, come ha scritto Guglielmi, io che non sono uno scrittore, che non si pensava che fosse uno scrittore da intreccio, per arginare tutte queste folate, queste situazioni che io andavo scoprendo giorno dopo giorno. Come dire, ho dovuto creare delle zavorre, delle dighe, no? Attraverso una struttura molto forte, per metterci tutta questa roba che arrivava. Cioè, paradossalmente, questo libro, come io ho sempre detto, noi facemmo anche una discussione qui pubblica, parlando anni fa del problema della necessità, no, di uno scrittore, no? Ricordando, come dire, ciò che, di cui poi ho fatto un slogan di Camus: non serve scrivere ciò che si desidera, ma serve scrivere ciò, ma bisogna scrivere ciò che serve, ciò che necessita scrivere. Ecco, invece mi sono accorto, scrivendo questo libro, che io ero in una condizione di fragilità. Io ho subito questo libro, è come se qualcuno me l'avesse imposto: il luogo, la storia del luogo, l'antropologia del luogo, gli sviluppi che io mano a mano sono andato a scoprire vivendo ad Urbino, stando lì in quell'albergo San Domenico, nella stanza 410, che è da dove parte tutta la vicenda. Ecco, è l'unico elemento peraltro autobiografico, no? Io che invece ho sempre molto giocato e sostenuto l'elemento autobiografico, no, nella mia letteratura. Per cui è un libro, per la prima volta, ecco, dove era anche, come dire, la mole eccitante ma anche contraria di lavoro che mi arrivava, perché non ero io soltanto che lo promuovevo, ma era tutta questa storia che vi sto raccontando, che veniva e si imponeva a me. Non era il frutto della mia necessità di scrittore, ma era la necessità del luogo. Nel frattempo c'è da dire che io ho finito questo poemetto che tu conosci sull'Italia, e a un certo punto qualche cosa è anche entrato, perché poi io, come vi dicevo prima, mi sono accorto che Federico da Montefeltro era uno di quei signori che hanno giocato, combattendosi, hanno giocato il destino dell'Italia, non invece di un'isola d'Italia. Hanno, come dire, si sono fatti la guerra e hanno privilegiato il famoso loro particolare. Per cui io dico anche nel libro che quelle lotte tra signori non le abbiamo ancora dimenticate, sostengono ancora ciclicamente gli anni bui, oscuri, che l'Italia e che la nostra storia continua a vivere, no? Ecco. Per cui poi mi sono accorto che questo libro, costruito così violentemente in una città, in un territorio che è quello del Montefeltro, peraltro paesaggisticamente stupendo, perché la campagna di Urbino è marchigiana, è la più selvaggia d'Italia, no? Fa arrossire la campagna, al suo confronto la campagna toscana. È la stessa differenza che corre, come diceva Hemingway, tra il cielo spagnolo e il cielo italiano. Diceva Hemingway: quando io vedo il cielo spagnolo, il ricordo, quello italiano mi sembra sentimentale. E così la stessa cosa tra la campagna toscana, che passa per una campagna portentosa, selvaggia, carica di suggestioni, evocatrice, e quella di Urbino diventa sentimentale, sciocca, carica di ombre banali, quella toscana rispetto a quella marchigiana del Montefeltro, poi attraversata da questa polla di luce che è l'antico fiume Metauro, che era quello di Asdrubale e di Annibale, che lo tagliano, quell'antica città di Urbani. Ecco, io ho dragato, ho tagliato questa zona, dicevo, e mi sono accorto che questo uomo era, tutta questa porzione era nient'altro che la metafora dell'Italia. Quindi poi alla fine io mi sono ritrovato nelle mani non un romanzo ambientato ad Urbino, ma che sceglie Urbino per parlare dell'Italia e dell'oscurità e della particolare oscurità, conflittualità che giace dentro di noi, della nostra storia, segnata dalle contese dei signori del Rinascimento.
L'ultima domanda la faccio io, anche perché forse sono dei pochi che ha letto il libro, poi dopo possiamo discutere anche allargando il discorso oltre al libro di cui stiamo parlando. Dicevi tu prima che hai dovuto come munirti di un intreccio per arginare la quantità di materie che arrivavano da questa ombra di Urbino, che continuava ad arrivarti addosso. Ecco, lo dico male, ma per intenderci, vuol dire che nel lavoro che hai fatto per questo libro c'è stata come una parte, chiamiamola così, assolutamente reattiva, assolutamente appunto imposta, come tu dicevi prima, e una tua azione invece di molto invece fredda e calcolata di misura e di restringimento e di appunto di contenimento, oppure queste due cose non sono così distinguibili?
No, io nel mentre pensavo facevo anche dei viaggi italiani, perché a un certo punto io avevo bisogno di due protagonisti studenti, tra i vari protagonisti, che venissero dal sud dell'Italia, e ho pensato che la Puglia fosse giusta. Siccome mi sono accorto nel frattempo che l'unico elemento di luce, il palazzo ducale, è dato dal grande cortile, dal colonnato del cortile, fatto con le colonne del marmo d'Istria, che è uno dei marmi più fluorescenti che esistono in Italia, forse è superato solo dal marmo di Carrara. Il marmo di Urbino invece è un pane di mollica compatto che non ha nessuna lucentezza, ecco. E poi mi sono accorto che si ripetevano dei tondi, per esempio alcune facoltà avevano questo tondo. Allora mi è venuto in mente di prendere una protagonista, che poi si dice nel libro, lo posso svelare, Gigliola, che non mi ricordo più, ho pensato un po', ci ho convissuto 2 anni e mezzo, non me lo ricordo, che viene da Castel del Monte. Allora sono andato a Castel del Monte, sapete, il maniero di Federico II, vicino Trani, in Puglia, e mi sono messo a vedere quell'ottagono che è uno, anche lì è un ottagono magico, è un palazzo magico, come Palazzo Ducale. Poi mi sono accorto che l'ambiguità di Federico e l'ambiguità di uno dei protagonisti è sostenibile, perché Federico per tutta la vita combatte con un altro scellerato, cioè che passa veramente alla storia come uno scellerato, rispetto a lui che passa alla storia invece come un grande mecenate illuminato, ecco, che è Sigismondo Malatesta, signore di Rimini, suo cugino di rimpettaio. Allora vado a studiarmi il tempio malatestiano. Scopro che Gisella rassomiglia alla muta. Il quadro di Raffaello, che è a Palazzo Ducale, perché Raffaello è di Urbino, pur essendoci di lui pochi dipinti, che è il contrario della Gioconda. La muta è una popolana in fondo come la Madonna del Parto di Piero, che sta a Montelchi e che mi vado a studiare. E così la Gioconda è una signora che noi immaginiamo che svetta per il suo sorriso e per l'armonia del fondale, no? Rispetto a fondale nero, selvaggio, uno immagina come la campagna del Monte Feltro. Ecco, allora io incomincio a costruire queste simmetrie e poi scopro che queste simmetrie le aveva intuite anche, no Camillo, me glielo ripeto io, Guido Piovene nel suo viaggio in Italia, quando va ad Urbino, perché anche lui nota che a destra tu incontri via Volta della Morte e a sinistra c'è Balcone della Vita. Ecco, no? Questa simmetria tra luce e tenebre continuamente, e anche luogo di ambiguità. Quindi io poi vado a costruirmi tutto un percorso, sono spinto a costruirmelo dalle intuizioni e dalle scoperte che via via vado facendo. Però siccome io sono, come dire, uno scrittore da una parte a sangue caldo, direbbe Savinio, i surrealisti, no? Però sono anche uno scrittore, quindi mammifero, ma sono anche uno scrittore a sangue freddo come i rettili. E nei miei vari libri certe volte sono stato sempre sbilanciato tra le due posizioni, creando il gioco della surrealtà, della visionarietà, dell'eccesso formale o dell'esattezza formale. Ecco, in questo libro io sono perfettamente in sincrono con questi due aspetti, quello del mammifero a sangue caldo e quello del rettile, dunque a sangue freddo, lucido. Questo doppio passo, questo doppio binario, io l'ho portato sempre per tutta la stesura del libro. È questa che è stata la mia fatica, perché io ho dovuto saldare insieme, come dire, io mi sono dovuto divertire soffrendo. Se prima mi divertivo soltanto, o soffrivo nel parlare di una lacerata autobiografia di un libro che prende in esame anche il cuore di mia madre e della sua morte in Sacro Cuore, ora qui io devo combinare la mia personalità di scrittore per scrivere questo libro. Anche questo è stato un intreccio, anche questa è stata, come dire, una scommessa, no?
Bene, allora io direi che possiamo aprire un attimo la discussione, chi ha letto il libro, chi non l'ha letto, cioè usiamo anche l'occasione, al di là dello specifico del libro appena uscito, che naturalmente vi invito a leggere. Anche domande su quanto è stato detto, anche altre cose che abbiamo fatto e ascoltato negli appuntamenti precedenti.
Potete dire qualche cosa, dite qualche cosa, no? No. E poi leggetelo questo libro, io vi pregherei di leggerlo, mi fate una grande grazia a leggerlo, perché sono stato 2 anni e mezzo a combattere con questo mostro. È stata una guerra spietata, che non so neanche ancora come andrà a finire. Perché parlavo anche con Davide prima, che succede? Che questo è un libro che io, che sono un uomo di pace, credo nella forza dell'umano, credo, insomma, poi sono uno che crede nell'interiorità, eccetera, eccetera. Questo però è un libro di guerra, e questo libro è nato per dividere, non per unire. Infatti vedo delle reazioni che sono straordinariamente positive, ed altri che non capiscono niente e scappano. Perché quello che ha detto Davide, che è stato geniale quello che ha detto lui, io non ci avevo mai pensato. Come ce l'ho fatta a non avere paura di scrivere questo libro? Se si mettono paura quelli che lo devono leggere. Io non parlo dei lettori paradossalmente, scusatemi il termine che sembra basso ma è alto, normali, cioè passivi, che leggono e poi criticano nel loro studio, cioè, ma quelli privilegiati che lo fanno di professione scappano, hanno paura. Come, io non ho avuto paura e loro hanno paura? Quindi ecco, è un libro, questo, che è la cosa curiosa e che mi diverte molto, non è che mi fa pensare, mi diverte, che divide questo aspetto, che io quindi ho tirato fuori delle questioni che sono, come dire, sono da nervi scoperti, insomma, no? Sono delle questioni fondamentali, credo, insomma. Quindi Urbino realmente è un pretesto, ma le questioni sono molto più profonde, no? E che ci riguardano collettivamente, forse. Pure perché si fa leggere, scusi, pure perché si fa leggere. È il destino, è qui. Guardi, io ho pensato questo, la prima intuizione è stata il volto di Federico, tutto è cominciato da lì, perché mi sono accorto che i loro giochi di potere e il sangue che hanno versato ancora li lega con una città e con la contemporaneità, cioè c'è un filo apparentemente invisibile che lega quelle contese, le stranezze di quegli uomini, la presunzione di creare un palazzo che sia la città degli uomini, come la città ideale di Laurana, dove però non circola una persona umana, ma solo bestie immonde. Questa è la presunzione. E questa presunzione di coloro che sono ritenuti gli uomini, i grandi illuminati, c'è un mio amico poeta che si chiama Paolo del Colle, scusate, devo citare lui, dice che tutte le città d'arte italiane sono così, perché quei signori hanno costruito un grande palcoscenico che il mondo vedesse di bellezza, e dietro c'era il sangue, c'era il lutto e la contesa e la tragedia, come dice Manzoni, della storia. Dietro c'era la tragedia della storia che loro hanno inscenato nella modernità e che ancora io avverto continua come un fiume carsico a legarla al presente. Ecco perché i balordi si muovono così, ecco perché lì sono tutti colpevoli, ecco perché non c'è una risoluzione giallistica del romanzo, ecco perché c'è il nero, che ripeto è anche spiegabile da un punto di vista geologico, ambientale, come dire, ecco, però è questa la verità. Quindi la mia intuizione è stata il volto, questo bello e questo di per sé naturalisticamente, fisiologicamente sfregiato, ma che era anche il volto dei signori padroni di quell'epoca, che ancora però agiscono, se gli urbinati ancora, per fare una piccola indagine stupidamente sociologica, fanno vivere ancora il loro duca come se fosse vivo e vegeto. Io vi sfido, quando farete una passeggiata nelle Marche, andare a Urbino e dire il duca Federico, come per dire l'amico mio, il sindaco, cioè, è lì fermo a 6 secoli. Abbiamo anche queste corrispondenze banali, quotidiane. Quindi comunque io, per sostenere questa mia tesi, che ovviamente non è una tesi politica, non è una tesi sociologica, è una tesi eminentemente espressiva e letteraria, ci mancherebbe. Poi che questa tesi espressiva e letteraria porti con sé la possibilità di discutere è un'aggiunta che io poi peraltro mi interessa a posteriori, no? Non mi interessava nel mio laboratorio di scrittore nel mentre scrivevo la storia, perché nel mentre scrivevo la storia ero talmente concentrato, perché è un libro assolutamente concentrato, per cui tutto accadeva e finiva nel momento in cui scrivevo, e dopo che uno si rende conto che esattamente va a studiarsi e a ricostruire le questioni anche rispetto alle letture degli altri, anche della sua, per cui ecco quel passato come un fiume carsico. Poi insomma ci sono anche degli elementi, come dire, di invenzione, no? Di quella magia, di quel gioco, come dire, c'è un aggravante di ordine di fiction, pure lì ho voluto io anche come dire, divertirmi con degli elementi che non avevo mai maneggiato prima, però fondamentalmente sono convinto poi alla fine a posteriori che la saldatura tra i principi sanguinari di allora e i balordi di oggi sia, come dire, come per dirla con altre parole, la storia, la cronaca, alla fine trovano un loro elemento di congiunzione, no? Non so se sono stato chiaro. Capito come fa a starci? Lo so, ma infatti questa è la mia orticaria, io sono stato malissimo, veramente è stata una lotta veramente molto terribile. Sono stato 2 anni e mezzo praticamente concentrato su questa storia, dovevo liberarmi di questa storia, la verità, e forse è la singolarità di me scrittore, che sono riuscito in questo libro a gestire una situazione che era veramente, veramente difficile attraverso la concentrazione. Io c'erano periodi, settimane e settimane, che ero che ero bloccato lì a pensare come andare avanti, ero impossibilitato perché le cose che arrivavano erano quelle e dovevo trovare la maniera per renderle, per frenarle, per fare, cioè ero divorato dalle questioni che si agitavano. Io sono assolutamente convinto di questa cosa qui. E poi il fatto di essere sangue caldo, io lo so perché oramai un po' mi conosco in questo senso, o mi sono inventato questa cosa che oramai sembra per me la verità, però, cioè io nella mia vita ho fatto solo un incubo ho avuto, che era proprio questo qui, ho sognato questa cosa del mammifero con lo scatto, io sono uno scrittore fatto così, c'è una parte di cosa, e questo no, così, e quest'altro. Ora, negli altri libri, da una parte, come dire, slittavo verso o di là, oppure l'equilibrio, e lì facevo scintille, inventavo situazioni retoriche, di stile, di immagine. Qui sono esattamente tutte e due, come un atleta che sta pronto lì a scattare sui blocchi di partenza. È venuto così questo libro. Io già so che il prossimo libro sarà un'altra faccenda, dove io mi dovrò liberare di questa concentrazione e dovrò lavorare, come dire, in un'assoluta libertà, ecco. Nel, scusi? Ah, l'autore. Lo scrittore? Ah. Ah. Ma guardi, però io la ringrazio di questo, sa perché? È il mio primo libro dove io non ci sono per niente. È falso, sono molto più bello. Questa è una sua proiezione, però, perché gli anni 70 No, guardi, adesso io se vuole, guardi, se lei me lo permette, io le dico proprio la verità, cioè extratestuale, va bene? Che uno scrittore poi racconterebbe comunque frottole perché è tutto nel testo. Io quello che dico sul mio libro. Sì, tutti sono colpevoli, sì. Eh? Oh, ecco. Sì. Sì, perfetto. Sì. Ah, ecco, adesso ho rettificato perché sembravo io. Beh, appunto, io mi preparo. Allora le dico due cose invece di una, molto brevemente. Allora, primo, lei ha detto quello che ha scritto Angelo Guglielmi qualche giorno fa sull'Unità, cioè ha detto: questo libro parla del male del mondo, è il libro anche sul male. Ecco, in questo lei ha azzeccato la cosa. Io mi sembrava, non ci avevo mai pensato, io pensavo il male italiano perché da buon provinciale non mi ero degnato di mettermi tra, invece lui, e quindi lei ha colto questa cosa, è il male, ma infatti sono tutti colpevoli poi come lei ha visto, e tutti sono, ecco. E poi le devo dire, le devo confessare che è il mio primo libro dove tutti i personaggi che sono molto molto lontani da me, dalla mia vita, mi hanno fatto realmente soffrire, perché come ha visto sono tutti molto diversi, ma tutti concorrono in questa colpa, in questa tragedia del male. Anche l'unico che un pochino si salva, dove io personalmente come uomo e come scrittore mi andavo un po' a rincattucciare, è nell'ombra di Vittorio Macri, che, le ricordo, non è un personaggio degli anni 70, ma ricorda i giovani personaggi degli anni 50. Non a caso io gli metto un tic, che è quello del nodo a scarpa dei commissari di polizia degli anni 50, che adesso è tornato di gran moda, quello che invece di fare un solo giro si fa un doppio giro e quindi si crea un nodo, esatto, un triangolo rovesciato, quello si chiama nodo a scarpa, che io ho imparato da bambino perché lavoravo nei bar di Roma e portavo il caffè ai commissari di polizia, quindi io quell'aspetto, quello studio della polizia degli anni 50 l'ho fatto a 6-7 anni, ovviamente mi ha, come dire, mi ha fissato quelle immagini. Però l'uomo dove io sentivo un po' di quiete umana, lui che pensava di trovare il regno della luce, della civiltà, a casarsi, sposarsi, aveva trovato quella donna, gliela ammazzano, poi ancora deve investigare sulla seconda sua fidanzata e lì complice, ma cioè io che c'entro qui? Ecco, per dirle come, poi ovviamente tutti i personaggi sono dell'autore e tutti sono un po' l'autore in quella storia, ahimè, però sono dei personaggi che io, per metterli così vivi, perché credo che insomma sono vivi quei personaggi in quella loro oscurità, ho sofferto molto, ho veramente sofferto molto, perché io non ho giocato psicologicamente, credo, sull'ambiguità, io ho ritratto l'ambiguità, io ho dovuto imparare dall'ambiguità, io ho dovuto dipingere l'ambiguità, e questo mi ha fatto molto soffrire. Ma lei ha letto il libro? No, io non credo nella psicoanalisi, non c'è, nei miei libri non c'è un'ombra di psicologia, non c'è mai stata, nessun mio romanzo. No, assolutamente. Io se mai da extra scrittore abbia assunto un ruolo è stato quello del medium, non dello psicoanalista o di chi va in analisi, ecco, più del medium, in questo ho sofferto. E quindi ho dovuto conoscere l'ambiguità nel momento in cui l'ho sentita lì, nella terra. Io l'ho sentita nella terra, in quel volto, in quella città che era metafora di, poi qualcuno ha aggiunto il mondo, non l'ho detto io, non volevo andare oltre. Però è stato anche scritto questo, quindi, come dire, c'è il rischio che sia così. Quindi, ma non c'è, guardi, proprio nella mia cultura non ci sono questioni di ordine, poi che io abbia scritto dei libri anche quasi confessione di una libertà, però senza però entrare nel gioco anche schematico, anche meccanicistico della psicoanalisi in qualche modo, li ho scritti, ma non si tratta di questo libro. Questo, semmai io ho incarnato un ruolo all'atere o extra scritto, ecco, è stato quello del medium. questo libro ho cominciato a a pensarlo credo già nel 2003, quindi l'ho scritto 2004-2005, l'ho finito ancora fino, ci ho lavorato perché poi sono scappato a Urbino perché ancora non avevo, avevo bisogno di vedere delle cose, di scoprirle. Poi ho scoperto per esempio una roba molto curiosa, mi è venuta in mente adesso, che dentro, nelle scuderie, nel ventre diciamo di Palazzo Ducale, nella grande cucina, ho scoperto un graffito che del 500, degli anni di Federico appunto, che non è riportato in nessun libro che io ho sfogliato e che riguarda Palazzo Ducale, e cioè che c'è un, e io trascrivo qui, c'è un, una bozza, un po' una, un graffito un po' chagalliano, surrealista, no? Così, no? C'è un castello un po' lievemente in lontananza, scostato dalla, dal primo piano, che potrebbe essere Palazzo Ducale appunto, e un individuo, una presenza che ha qualcosa di un sacerdote, perché ha in testa un copricapo un po' dalmata, un copricapo un po' da quelli un po' così, sì, un po' come questo un po' come questo, al quale spunta una coda, è sotto una teca di plexiglass. Cioè sono andato perché sentivo che ancora mi mancavano delle coordinate. Ho scoperto per esempio il quadro di Paolo Uccello che fortificava certe mie tesi nel gioco di sponda con i dipinti. Mi sono messo a studiare un attimo, a fini ovviamente letterari espressivi, La città ideale di Laurana. Adesso è uscito questo articolo sul Corriere che pare che fosse invece dell'architetto dell'Alberti, perché c'è stato sempre un gioco di attribuzione, se la sono sempre spalleggiata tra il dipinto, se la l'attribuzione tra Laurana e Piero della Francesca. E poi ho scoperto questo strano dipinto che è L'ultima cena di Giusto di Gande, che è una roba, ragazzi, scusate ragazzi, ma veramente incredibile, perché altro che L'ultima cena di i volti degli apostoli sono tutti di una perfidia incredibile, e il regista di questa perfidia è Federico da Montefeltro, che è apostolo tra gli apostoli. È incredibile questo quadro di Giusto. Quindi sono tornato, e cioè, quindi per dirle, ci ho lavorato fino ad agosto scorso, quindi 2 anni circa ho lavorato a questo libro. La critica, dunque, non è uscito moltissimo. Io ho ricevuto un bellissimo articolo di Angelo Guglielmi, una sonora stroncatura da Ermanno Paccagnini, la mia prima stroncatura sul Corriere. Ma non so, insomma, il libro, appunto, le dicevo all'inizio, entusiasmi, poi un articolo buono sul Cose, poi c'è un bellissimo articolo che uscirà, però quindi non posso dire né nome né luogo, già annunciato. Per cui io noto che c'è questo atteggiamento che in qualche modo può anche essere extraletterario. Uno o lo assume, o lo sente, o lo accetta, eccetera, e allora diventa un libro, uso la parola importante, ma poi non vuol dire che è importante perché, insomma, oppure uno si difende un po' da questo libro, così mi sembra di cogliere. Però diciamo che il pubblico lo sta accettando, lo sta leggendo. C'è stata una seconda edizione dopo 15 giorni, il libro è uscito in maniera anche tutto molto incognita ancora, però ristampato dopo 15 giorni, per cui il libro sta circolando, si sta diffondendo da sé, alle sue gambe, diciamo. Ecco. Questa è la cosa che mi fa molto piacere. Ma è libero anche nei confronti di se stesso, cioè è libero di scrivere quello che desidera, che sente come necessario scrivere. Io, la mia storia di scrittore è quella di uno scrittore che ha scritto un libro mantenendo quello stile, quel carattere, quella lingua che ho trovato da me, un libro diverso dall'altro. Non ho giocato a scrivere un libro uguale all'altro, come molta letteratura ci propina, ecco. E questo è stato riconosciuto, è anche la mia singolarità di scrittore. Io ultimamente, Ruggero Guarini, in un dibattito pubblico ha detto: io non sono uno scrittore agenerazionale, sono uno scrittore agenerazionale, aideologico, per dire che io non ho seguito dei percorsi, diciamo, che io poi brutalmente riassumo ad un libro uguale all'altro, ecco, non è il mio destino questo. Ovviamente rischiando, ma non è il mio rischio, come dire, è un rischio calcolato, nel senso che io posso fare solo quello che faccio, per cui no, quindi scrivo i libri che voglio scrivere. Quindi quando Davide, che questo è un'intuizione formidabile secondo me, io ingenuamente mi sembrava di intanto, sì, soffrivo, ma mi sembrava di scrivere un libro, però invece io stavo affrontando delle questioni che poi in effetti possono e dovevano e potevano mettermi paura. Forse io l'ho anche sentita questa paura, però non me ne è fregato nulla. È questa la libertà, un atteggiamento libero, ma non per una ragione ideologico provocatoria, iconoclastica, perché io, la mia cultura, io antropologicamente proprio sono così.
C'è un'altra osservazione, poi non so, che
sono? Sono le 7:30.
Faccio un'osservazione io, poi se c'è spazio ancora per una domanda. Lo dico anche per raccogliere alcuni spunti che sono venuti fuori. Questo è un libro che, come avete sentito, fa i conti con un mondo intero, no? Con un mondo intero incontrato attraverso un emblema che è la faccia, no? Che è più di un emblema, però insomma. Una delle cose che mi ha convinto di questo romanzo è il fatto che è un romanzo che fa i conti con un mondo intero, è un viaggio dentro, a fondo, in un mondo intero, tant'è vero che per il sentito si parla anche dei pittori di questo mondo, e quando dico mondo intendo dire, come è stato detto anche in un'osservazione prima, la capacità che questo mondo ha di legare tutto in una sorta di straordinaria contemporaneità. Quando si dice, quando dico un viaggio dentro un mondo, non intendo dire che è un viaggio dentro il Rinascimento di Urbino, ma dentro un mondo che sta tutto unito, il Rinascimento di Urbino, come lo studentato bellissimo è diventato mostruoso. Cioè questo mondo che non è storicamente né geograficamente come si può dire definibile più di tanto, però è esattamente questo grande sogno italiano. No, in questo senso è un libro molto sociale e politico nel senso più forte del termine, non solo perché arriva a dire certe verità anche scomode, per esempio sullo stato delle università di Urbino e di altro, no? Per cui gli universitari possono anche arrabbiarsi, ma è così, no? O perché dice certe cose della provincia italiana, d'accordo, ma è un libro secondo me sociale e politico, perché fa i conti esattamente interamente con un mondo e con un mondo che viene colto, come è già venuto fuori, ma questo lo volevo sottolineare, viene colto nel suo aspetto straordinario di ipocrisia. Voglio dire, non è facile attaccare il Rinascimento italiano, attaccarlo non nel senso di polemica banale, no? Ma attaccarlo nel senso di andare a vederlo dentro. Non che non sia stato fatto, è stato fatto anche in altri modi, in altri momenti. Però il fatto di fare i conti con il grande sogno appunto rinascimentale e rovesciarlo facendone vedere, no, la guaina, facendone vedere come si può dire, anche l'altro lato della faccia, questa operazione qui è straordinaria. Perché insisto su questa cosa qui? Perché volevo ribadire, la cosa da cui siamo sempre partiti in questi incontri è che per scrivere un romanzo, un racconto come si deve, bisogna partire dalla propria esperienza. E Aurelio ci ha raccontato che lui ha dovuto fare i conti con una cosa della sua esperienza, che scappava da Urbino, cioè a Urbino non ci stavi, no? Sì, e fare i conti con questo dato della propria esperienza,
anche quando scrivevo non ci stavo, certo. Era pazzesco, perché io dopo un poco prendevo la macchina e andavo a Riccione, certo, per vedere il mare, perché, e poi una cosa, io diventavo un potenziale omicida, io che sono una persona spigolosa, però gentile, generosa, civile. Io lì mi caricavo perché vedevo pure questa schizofrenia, questi che andavano tutti come scooter all'università e poi questi giochi che mi caricavano, dico: ma che cosa fate? Che cos'è questo posto qui? Era pazzesca questa cosa.
Ecco, questo dato qui, cioè questa compresenza del fare i conti con un mondo che qui, insomma, è anche molto ampio, cioè vedete che la serie di riferimenti, le pitture da studiare, cioè non è il cortile, no? Urbino non è una grande città, ma è una grande civiltà. E quindi evidentemente fare i conti con un mondo vuol dire appunto prendere su, andare a guardare il dipinto, studiare altre cose. Tutto questo sta su per quella, questa sorta di coazione che veniva detta all'inizio, in questa imposizione per cui uno non decide di non fuggire di fronte al fatto che fugge da Urbino, cioè non, decide di andare fino in fondo al giudizio sulla propria esperienza. Questa è una cosa straordinaria. E questa cosa qui è l'unico vettore che può portare a, a fare un viaggio dentro a un mondo. Cioè, voglio dire, adesso non so se vi spiego, ma le due cose sono collegate, ecco, questo voglio dire. Cioè, noi troppe volte pensiamo che il fare i conti con un particolare della nostra esperienza ci porti in un posto piccolo, mentre invece fare i conti con un dato anche piccolo della nostra esperienza ci porta in un posto grande, ci porta a fare i conti con una cosa grande, se uno accetta di farlo, cioè se uno non ha paura di farlo. Allora, il fare i conti con un aspetto molto banale, biografico, come la, no, la, la repulsione da una città, ha portato uno a fare un viaggio dentro una cosa che, se volete, come vi ho detto prima, è una delle grandi questioni della storia italiana, e non solo italiana. Cosa c'è dietro al sogno della città ideale? Cosa c'è dietro al sogno del palazzo ideale? Quanto nero c'è dietro a questa cosa qua? Questo è una cosa non solo del passato, una cosa importantissima e attualissima. Però dico che anche è un romanzo con una fortissima carica sociale, non solo nei particolari che tocca della società di Urbino, ma nella, nel vettore, nella freccia che pianta nella società di oggi. Comunque era solo, mi è interessato subito ricollegare i due aspetti del viaggio dentro la propria esperienza come viaggio dentro un mondo, che introduce dentro un mondo. Uno magari non immagina neanche quando parte, perché io non penso che tu immaginassi così tanto di Urbino. Non è che hai detto vado a Urbino perché lì sicuramente avrà fuori un sacco di roba, non lo sapete. C'è spazio per l'ultima domanda, poi se c'è, le ultime due. Anche, scusate, anche fuori dal libro è chiaro che parlare, certo, di un libro che non si è letto è più difficile, certo, però sarebbe detto tante cose anche. Ci crederà, ma l'hanno già detto, l'hanno già anche scritto, no? Curzio Malaparte, sapete chi era? No? Leggetelo.
Però Vincenzo Consolo, quando avevo 30 anni, che adesso si stanno allontanando ed ero invece diverso da adesso, ero meno pesante di adesso, diciamo, ero più veloce di adesso, ovviamente. Mi diceva, quando lei dice no, ma Curzio Malaparte aveva qualcosa di imbustato, di ingessato, che picca non ha. Ecco, però questa cosa mi perseguita da tempo, mi perseguita da tempo. Però devo dirle, devo confessare che lui è morto e io sono nato, in effetti, io sono nato quando lui è morto, nel 1957 infatti. E come diceva Sergio Citti, io sono nato quando Roma è finita. Sì.